Molto spesso, anche spiritualmente parlando, noi giochiamo a nascondino con Dio. Ci nascondiamo. C'è un canto molto bello di Alan Scott dei primi anni 90 che parla proprio di questo nascondino. È molto bello. Poi, semmai ci sarà modo, si può anche condividere. E questo canto fa un paragone. Con il giocare a nascondino davanti alla presenza di Dio. È vero, molte volte viviamo periodi della nostra vita che ci portano a nasconderci, a non farci vedere. E il verso che abbiamo letto ci parla di qualcuno che per una motivazione valida, una minaccia, ha deciso di nascondersi in questa spelonca. Che cos'è una spelonca? La spelonca è una caverna, un buco, dove il profeta si nascose perché voleva stare da solo. E voleva stare da solo ed era spaventato, aveva paura. E gli era stata fatta questa minaccia di morte. Voleva giocare a nascondino. E che cos'è la spelonca? La spelonca, fratelli, è un posto buio. È un posto in cui si è soli e ci si entra volutamente. Si decide di entrare in questa spelonca. Il buio della spelonca può essere una depressione spirituale, perché io là voglio andare. La depressione spirituale capita a tutti. No, fratello, a me non capita. Io sono forte nel Signore. Non è vero. La depressione capita a tutti noi che siamo qua. Anche quelli che non sono qua. La depressione spirituale capita. Perché abbiamo dei bisogni, abbiamo delle paure, abbiamo dei rancori. E la depressione spirituale può arrivare all'improvviso. Ci siete? Eh? Ci siete? Non vi addormentate perché me ne accorgo. La depressione può arrivare all'improvviso, la depressione spirituale può arrivare all'improvviso, oppure può arrivare dopo un po' di tempo. E che cosa fa questa depressione spirituale? Questa depressione spirituale crea un disaccordo sulla nostra identità spirituale. Ripeto, ripeto. La nostra depressione, il nostro buio, crea un disaccordo, una frizione sulla nostra identità spirituale che Dio ha definito per me e per te. Quando si entra in una spelonca spirituale, viviamo proprio questa rottura. Prima la sorella in preghiera, ha parlato di una parola meravigliosa che si chiama riconciliazione. Dio ci dia grazia di avere questo ministero in mezzo di noi, di avere un ministero di riconciliazione non solo con noi, ma con lo Spirito Santo in questa mattina. È vero, si parla di riconciliazione. Il buio si desidera perché si vuole stare da soli, perché non si vuole avere più contatti con gli altri e questa situazione spirituale, fratelli, a volte dura poco. Altre volte dura tanto tempo. A volte dura poco, a volte dura un giorno, 2 giorni, a volte una settimana, a volte mesi, a volte anni. Da che dipende? Come mai questa depressione? Come mai si decide di entrare in questa spelonca? Le cause possono essere tante. Sapete, una di quelle che penso sia una delle primarie, si ha il bisogno di essere, ma adesso, il bisogno di essere approvati. Ci siete? Quando non abbiamo non abbiamo approvazione dagli altri, perché, perdonatemi, ma il nostro peso è più verso gli altri, non è vero, fratelli? Anche se non deve essere così. Non siamo approvati dagli altri. Dovremmo avere un peso più alto per essere approvati da Dio e questa cosa ci porta a vivere una situazione di disintonia. Elia aveva bisogno di riconferme. E sapete una cosa? Se tu stamattina hai bisogno di approvazione. Se tu sei entrato qui questa mattina perché sai che forse non sei tanto approvato, sappi che Dio stamattina ha tutta la voglia di farti capire che ti vuole approvare e ti vuole di nuovo darti l'identità che Lui ha scelto per te. Perché, fratelli, è Lui che sceglie la nostra identità. Lo sapete? È Lui che sceglie chi sei tu. Vi ricordate di quella colazione al lago? Ne abbiamo parlato un po' di settimane fa. C'era questa bella colazione dove c'erano i discepoli là. Gesù che preparava questa bella colazione che non era il cornetto con il cappuccino. C'era un bel pesce arrostito. E c'era qualcuno che aveva bisogno di essere approvato. Chi era questo qua? Lo ricordate chi era? No? Io a volte mi sforzo di immaginare la scena, di vedere Pietro forse lì all'angolo mentre toglieva la pellicina del pesce. No? E Pietro di cosa aveva bisogno? Pietro aveva bisogno di riessere ancora una volta approvato. E Dio ristabilì l'approvazione e l'identità che Gesù aveva scelto per Pietro. E in questa mattina Gesù vuole un'altra volta a te rinnovare la tua identità. Amen. Dice il Salmo 3, versetto 3, dice: tu sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria. Come dice? Colui che mi rialza il capo, ha il capo abbattuto. Di la verità, hai il capo abbattuto? Portalo davanti a Dio stamattina. Portalo davanti a Gesù. Se hai il tuo capo abbattuto, se hai una pesantezza dentro di te, sappi che Gesù questa mattina è pronto a rialzarti il capo. Amen. Allora abbiamo parlato di identità, di approvazione. Cos'altro può accadere? Cos'altro può portarci ad andare in questa spelonca spirituale? Non solo l'approvazione, la ricerca dell'approvazione, ma c'è anche un'altra cosa che è l'incapacità, ascoltatemi, l'incapacità di vedere la volontà di Dio nella nostra vita. Ci siete, fratelli? L'incapacità di vedere la piena volontà di Dio nella nostra vita. Perché? Perché non veniamo guidati dallo Spirito Santo. Non essendo guidati dallo Spirito Santo, abbiamo la facilità ad entrare in questa depressione. Ci siete? Ci siete ancora? Allora, l'incapacità di vedere la volontà di Dio nella nostra vita è anche in alcuni casi rifiutarla di sana pianta e prenotare un bellissimo viaggio, lo sapete dove? A Tarsis. Ci siete mai stati a Tarsis? C'era qualcuno che ci voleva andare. Lo conoscete chi era? Così vi stimolo, no? C'era qualcuno che a Ninive non ci voleva andare. Signore, sì, ho capito, devo andare là, tu mi hai chiesto di fare sta cosa, ma io non ci voglio andare. Fateci caso, anche Giona ebbe una depressione. Diciamo che non era in una spelonca, ma era in un posto abbastanza puzzolente, eh? Sei stato per 3 giorni, poi. Eppure, fratelli, tante volte, vedendo l'impossibilità di realizzare i piani che noi abbiamo scelto, ripeto, vedendo il realizzare la possibilità dei piani che noi abbiamo scelto, decidiamo in cuor nostro di attivare una depressione, una frustrazione, uno scoraggiamento. E che facciamo? C'è qualcuno che sceglie di andare a Tarsis dicendo che è nella volontà di Dio? Perdonatemi, fratelli. Io ne conosco tanti, non so voi. Qualcuno va a Tarsis e dice: sappi che io vado al posto giusto. Non so se voi li conoscete, vabbè, sarà una conoscenza solamente mia. Ma Dio ci deve dare grazia di realizzare, di fare il biglietto giusto. La nostra prenotazione è Dio che ti chiede di andare a Ninive. E sapete una cosa? Giona era stato chiamato per fare quella cosa, non altra cosa. Fratelli, siamo troppo abituati, permettetemi sta cosa, siamo troppo abituati a vivere nell'agio della fede. Non sono cattivo, dico solo sta cosa oggi. Viviamo troppo nell'agio della nostra fede. E sapete, vivere nella fede non è agio. Vivere nella fede in Dio, ricordati, non è assolutamente agio. Quindi abbiamo parlato di cercare l'approvazione, incapacità di realizzare il piano di Dio della nostra vita che non abbiamo scelto noi, ma che ha scelto il Signore. E poi ci sta anche un'altra cosa. Lo sapete qual è? Il peccato. Oh, che ho detto? Il peccato. Il peccato che, dice Ebrei, così facilmente ci avvolge. E a volte chiedo al Signore, dico: Signore, ma perché mi deve avvolgere così facilmente? Sì, è vero, fratelli. Il peccato che così facilmente ci avvolge. Perdiamo le forze per raggiungere la meta. Quante volte, dice lo scrittore agli ebrei, no? Raggiungendo la meta, perdiamo le forze. Le gambe ci fanno male. Non so se qualcuno ha fatto mai qualche attività sportiva. Io l'ho fatto, si vede, no? No, ti faccio ridere. Quando a un certo punto corri, 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 ti manca il fiato, ti fanno male le gambe. E fratelli, tante volte viviamo anni spirituali nella nostra vita proprio in quel modo, perché ci manca il fiato, ci fanno male le gambe, non ce la facciamo più. Lo sapete poi che succede? Succede anche che di tutte queste cose, la colpa, lo sapete, a chi la diamo? A chi la diamo la colpa? La chiamo a Dio. Ah no? Ah, solo io lo faccio. Solo io lo faccio. In questa comunità non si fa, solo io lo faccio. Diamo la colpa a lui. Sei stato tu che mi hai portato qua, sei stato tu che mi hai fatto capire, sei stato tu che mi hai dato la possibilità di fare questa scelta. Signore, noi vogliamo essere attenti ai nostri passi, Signore. Noi vogliamo essere dove vuoi tu. E quello che lo Spirito Santo stamattina vuole farci capire è proprio: Signore, dacci grazia di renderci conto dove siamo. Lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio stamattina vuole dire a me e a te: renditi conto dove sei. Però, sapete, ci sta una bella notizia. Lo sapete che ci sta una bella notizia? La bella notizia è che Gesù ha deciso per te stamattina. Fermati, ragioniamo insieme. Tu hai fatto le tue scelte, tu hai fatto, no? Hai fatto il biglietto, se volevi andare a Tarsis, hai detto che gli altri non ti cercavano, non ti vogliono bene più, hai detto che praticamente sei caduto un po', va bene, hai detto che la colpa era la sua, va bene. Stamattina io e te possiamo decidere di fare una cosa. Lasciare la decisione a Cristo. Io e te possiamo decidere di dare tutto nelle mani di Gesù. E lo sapete cosa fa Gesù? Ti tira fuori. Gesù, questa mattina, ti tira fuori. Se lo leggiamo, c'è in Matteo, capitolo 5, leggiamo solamente due versi, versetto 14 a 16, la regia che sono molto bravi, Dio li benedica assai assai. Matteo 5, versetto 14 a 16. Voi siete la luce del mondo. Non mi è piaciuto sta men. Voi siete la luce del mondo. La chiesa di Perugia è la luce del mondo. Tu sei luce. Dove vai tu, illumini. Dice, vabbè, mo adesso non è che ci riesco tanto, no? Ma dove vai tu? Dove i tuoi piedi calcano, tu brilli di una luce meravigliosa. Perché quella è la luce di Cristo. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non si può. Non può rimanere nascosta. Non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere. E che cosa fa sul candeliere? Sul candeliere essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Sbagliamo quando pensiamo che questo verso sia per le persone che hanno bisogno di accettare Gesù. Poi lo sapete cosa facciamo? Ce lo dimentichiamo, ce lo mettiamo nel cassetto spirituale. Cioè, beh, quello. Fratelli, dobbiamo ricordare sempre al nostro cuore, alla nostra vita, che Dio ha scelto per me e per te la giusta identità. Non quella che vuoi tu. Non quella che tu pensi di essere, ma è quella di portare luce. Io vedete queste belle rocche che abbiamo, questi bei borghi umbri, belli arroccati su questa sulla montagna, che sono bellissimi e sono facili da vedere. Eppure, fratelli, pensiamo di giocare a nascondino. Eppure pensiamo nella nostra mente, in alcuni periodi della nostra vita, e io prego attraverso lo Spirito Santo che Dio ci dà grazia che questi periodi siano sempre di meno, di nasconderci, di non brillare più, di non essere mostrati più. Ma cosa possiamo fare io e te stamattina? Una cosa che dobbiamo imparare a fare, fratelli, e lo dico con tutto il cuore. Perché tutte le volte che io l'ho fatto, Dio si è mosso. Sapete qual è? È quella di gridare a Dio. Lo sai perché? Perché sei in fondo alla spelonca. Dici, vabbè, ma il Signore mi ascolta. Devi gridare a Dio. Devi decidere di gridare a Dio. Vi ricordate di quello che gridava? C'era un uomo che gridava forte e c'era qualcun altro che diceva: per favore, no, stai calmo, non gridare, dai fastidio, no? Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Ancora più forte. No, per favore, dai fastidio. Stai. No, bassa la voce. Poi che succede? Che succede, fratelli? Succede che Gesù ascolta il grido di quell'uomo. Gesù è pronto a ascoltare le tue grida. Gesù ascolta le grida di quell'uomo e che succede? Che le persone che dicevano a quell'uomo di stare in silenzio, cosa fanno? Gli dicono? Coraggio. Alzati. Egli ti chiama. Signore, aiutaci ad essere di incoraggiamento per gli altri. Gridare con tutto il cuore a Dio. Signore, ci aiuta con tanti versi. C'è il versetto 1 del capitolo 142 di Davide, dice: io grido con la mia voce al Signore, con la mia voce supplico il Signore. Il salmista sapeva l'urgenza di gridare a Dio. Gridiamo, dobbiamo gridare con tutto il nostro cuore, ma dobbiamo anche, fratelli, ricordare. Ti sei dimenticato? Ti sei dimenticato di tutte le volte che il Signore ha fatto delle cose meravigliose nella tua vita? Ti sei dimenticato? Perdonami, ma ti sei dimenticato? Non ci pensi più, non ti interessa più. Tutte le grandi opere che il Signore ha fatto per te, ormai le hai messe da parte. Pensi che è acqua passata. Sapete, Elia si trovava ad Oreb. Ed Oreb, lo sapete cos'è? Oreb ci parla di patto. Perché ad Oreb Mosè ricevette il patto, la legge del patto. Oreb ci parla di promessa. C'era qualcuno che si tolse i calzari e lì c'era un pruno che ardeva. Oreb ci parla della provvidenza di Dio, perché egli è Yahweh Re, egli provvede per me e per te. Poi voglio concludere, non voglio prolungarmi. È vero, possiamo gridare al Signore, possiamo pregare, è vero, possiamo ricordarci delle grandi opere che Lui ha fatto per noi, ma dobbiamo fare anche un'altra cosa, fratelli. Non siamo chiamati solamente a spiritualizzare tutto, fratelli, ma siamo chiamati anche a fare. Dobbiamo uscire fuori, fratelli. Devi decidere di uscire fuori dalla spelonca. Devi decidere di stare fuori da quella caverna. Ti devi alzare, devi camminare e devi uscire fuori. Elia fuori quella caverna vide quel suono, dolce e sommesso. Vide la presenza del Signore che l'aspettava. E io voglio dire a me e voglio dire a te. Abbi il coraggio di uscire fuori da questa caverna. Lo ripeto, abbi il coraggio di uscire da questa caverna. Ho paura. Non ce la faccio. È difficile. Nessuno dice che è facile. Ma può diventare facile. Perché lo Spirito di Dio è qui presente per farti rendere conto che Lui può ogni cosa. E se Lui può ogni cosa, non solo ha la forza di portarti fuori, ma ha la forza di trasformare interamente la tua vita. Alziamoci in piedi. Preghiamo davanti al Signore. Non sei tu a scegliere di brillare. Non sei tu a scegliere di fare luce. ma è lo Spirito Santo che ti ha scelto per portare luce. È lo Spirito di Dio che ha scelto te per portare luce dove calcano i tuoi piedi. Hai bisogno di mostrarti. È da un po' forse che non lo fai più. È da un po' che forse non lo fai più. Metti la tua energia nella potenza di Dio. Dio è stamattina in grado di sostituire la tua identità, quella che tu hai scelto, e farla diventare una identità secondo la sua perfetta volontà. Alleluia, gloria a te Gesù. Meraviglioso sei, Signore.